Dai, dai.
Messaggio di Laura che io sento almeno una volta al mese, perché lei ci costruisce la liturgia delle ore che mette sul tavolo, di non cercarsi la vita. Allora dice: cara Soana, ti allego la liturgia delle ore di sabato. Non potrò venire, come già ti ho detto. Fai per me gli auguri a tutti gli amici, in particolare ad Anna Maria. In ricordo della nascita del bambino, porti pace nel cuore di tutti. I prediletti del Signore in questo tempo oscuro, dove sembra che la ragione si smarrisca e la speranza venga meno. Porto i saluti anche di Chiara Tapezia.
Ah, che bello.
E poi
quelli
di Laura,
quelli di Laura, no, io l'ho sentita Laura due giorni fa,
siamo clericali,
l'ho sentita due giorni fa di persona.
Ogni Natale, questo è chiaro, ogni Natale ci ricorda che Cristo abita la storia dell'uomo, e proprio per questa sua presenza possiamo continuare a sperare che la pace e il bene moriranno ancora sulla terra. Shalom.
Grazie.
Fuori da ogni liturgia,
per questo momento. Shalom in calabrese dialettale mette uno scialo questa lettera.
In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto e mi aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fratelli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
I profeti l'avevano annunziato. Il Salvatore nascerà dalla Vergine Maria. Signore, la salvezza dei giusti. Avete gustato come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io vi proclamo nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni dolore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo popolo grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
Gli si impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli sarà la nostra pace. Le nazioni temeranno il tuo nome, Signore,
la gloria a tutti i regni della terra.
Facciamo insieme: o Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato l'uomo dal dominio del peccato e della morte, concedi a noi che professiamo la fede nella sua incarnazione di partecipare alla sua vita immortale
e di vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Benediciamo il Signore.
Benediamo. Grazie a Dio.
Bene, proseguiamo il nostro cammino con il discernimento di quest'anno, che da quello che si mi viene in mente è una sorta di laboratorio. Dobbiamo riscoprire, diciamo così, un po' le parole della politica alla luce della parola di Dio, e siamo un po' degli apprendisti stregoni che ci provano, facciamo quello che possiamo. E oggi è dedicato al secondo incontro, che è introdotto da Giulio, e il tema è un po' crisi della democrazia e crisi della partecipazione popolare nell'esercizio della sovranità della nostra Costituzione e tutti i temi collegati. Il tutto cercheremo di farlo alla luce appunto della parola di Dio. E io in particolare, d'accordo con Giulio, sono andato a trovare un libretto che avevamo con Pio si era messo in piedi, Parole nei discorsi del Vangelo della vita, e ne ho tagliati fuori due pezzi che poi leggerò alla fine. Dopo Giulio, in modo che i due registri, come abbiamo detto, quello dell'attenzione a quello che succede, a quello che è necessario, e l'attenzione alla luce della parola di Dio si intrecciano come è giusto. Giulio, c'hai mezz'ora, non oltre.
Allora, mezz'ora, io aspetto, però devo prendermi allora il telefonino, perché...
Eri tu col telefonino, Giulio? Era il tuo?
No. Sono le 10, per cui... Come la mattinata, come viene strutturata, sono le 10. Io mi prendo mezz'ora, arriviamo alle 10:30, poi?
Poi 5 minuti leggo qualcosa sulla coscienza politica,
certo,
e sul potere. Una cosa è,
ma io ne parlerò un po'.
Sì, ma lo riprendo, no, perché riprendo la parte nel Vangelo. Non è che riprendo i temi, diciamo che integra sul Vangelo,
sì.
L'una cosa è stata preparata da Pio Parisi, l'altra da Giulio Cascino. Però io leggerò brevemente la parte che riguarda nel Vangelo.
Allora, quindi, vabbè, dai, cominciamo, se no perdiamo tempo. Dunque, io voglio fare due premesse che però non fanno perdere tempo, perché entrano direttamente nel tema che dobbiamo trattare. Le due premesse sono, prendo spunto sempre da un documento che voi tutti conoscete ormai a memoria, credo che questo si sia già sul sito in varie forme. Ecco, questo famoso prospettone sulla politica, come nasce? Nasceva dal fatto che io faccio tuttora attività di formazione politica nel partito in cui militavo e adesso ancora milito, ma pur essendo quello stesso partito. Feci questo prospetto, lo feci vedere a Corradino, mi disse: ma tu che mi dai un prospetto? Quasi offeso, mi dai un prospetto. Poi guardò, qui c'è la contrapposizione fra Abramo e Ulisse, che traeva spunto da un libro di Gentiloni, come si chiamava, Luigi, quello, no? Filippo Gentiloni, che era uscito il libro Abramo contro Ulisse, dove c'era questa contrapposizione di due modelli di per sé positivi, perché anche Ulisse è un uomo, insomma, uno che si dà da fare, però sappiamo quello che gli mette in bocca Dante, insomma, no? Quella frase che Dante mette in bocca: considerate la vostra semenza, fosti non fa, Infatti non forse a vivere come brutto, ma per seguire virtù e conoscenza. Per cui non si tratta di mettere in contrapposizione due, il bene e il male, ma due modi completamente diversi di l'Ulisse e l'uomo che conta su se stesso, che mette al centro se stesso, anzi sfida la divinità. La sfida vuole quasi sostituirsi. Abramo è tutto centrato su un progetto altrui che gli viene da fuori, e manco capisce bene, no? Va, lascia la parete, va, quello lascia, senza manco sapere dove deve andare, sa quello che lasciano, sa quello, e va. Cioè Abramo è l'uomo di fede che realizza se stesso non in base a un progetto suo, ma l'adesione a un progetto che gli viene dalla parola di Dio. E le due premesse sono, dicevo, sono queste, sono facili. Che primo, la politica è una cosa necessaria, la seconda è che è una cosa complicata. Sono due cose banali, ma di cui non si tiene assolutamente conto. Ci sono tantissime attività umane, però mica tutte sono necessarie, si potrebbe fare a meno di tante, magari si camperebbe male, no? Senza che ne so. Pure l'arte non è necessaria, però si vivrebbe male, ma la politica invece è una di quelle attività che è necessaria per il semplice fatto che l'uomo non solo vive ma convive. Per cui l'uomo vive delle sue relazioni, è fra gli esseri, diciamo, creati e animati, quello che si realizza fin dall'inizio, la sua connotazione è data con la relazione, no? Infatti gli si mette un nome. Perché gli si mette un nome? Perché lui ha un legame con il padre e la madre, con i genitori, la sua identificazione sta in una relazione. Questo non avviene in altre specie animali anche molto elevate. Il gatto che pure nella scala delle cose è abbastanza su, no, non riconosce i figli, tant'è vero, dopo un anno no, non c'è il tabù dell'incesto. Cioè il tabù dell'incesto c'è nell'uomo proprio perché nell'uomo c'è questo da sempre, no? Ma questo concetto, tra l'altro, è un concetto che non nasce col cristianesimo. C'è il buon Aristotele che disse, lui che aner politikos estin, no? In contrasto con qui, se c'è qualcuno io non sono un dilettante, però insomma queste cose le ho studiate e ci ho anche pensato, in contrasto con Eraclito che diceva che la regina dei piedi è la guerra, cioè una visione in cui il rapporto con l'altro è conflittuale, è negativo, l'altro è il diverso da te, è un ingombro. Noi siamo in pieno in questa cultura, eh? Attenzione, noi siamo da 20 anni, io mi sono segnato la, chissà dove l'ho messo, mi sono segnato le date: Reagan 81-89, Thatcher 79-90. Cioè tutti gli anni 80 sono stati dominati dal, cioè, ho parlato di due persone che sono uno il presidente degli Stati Uniti, l'altro il premier, cioè i capi delle due più importanti nazioni dell'Occidente. E questo mi ha fatto impressione, forse l'ho già detto, risentire, che l'hanno fatto nessuno, occasione di quale rievocazione, risentire la voce della Thatcher che diceva: io sento parlare di solidarietà, società, cioè io conosco solo l'individuo, per me esiste solo l'individuo. Risentirlo mi ha fatto impressione, applicandolo al mondo di oggi, dove effettivamente domina questo individualismo, questo consumismo sfrenato, dove si parla poco, insomma si fa tutto con quelle macchinette lì, ci sono state delle, noi il discorso cristiano, la testimonianza della nostra fede cristiana, bisogna che ne prendiamo atto, parte in salita, insomma, in una società come questa ha una difficoltà in più rispetto al passato, perché siamo, c'è questa poi teoria degli alcuni storici che hanno definito il fenomeno della rivoluzione passiva, che sarebbe quel fenomeno assolutamente frequente, direi costante, loro dicono, nella, nella storia umana, dove quando esiste una visione, una visione, una ideologia dominante, tutta finisce per essere dominante veramente, cioè pure quelli che a parole dicono di contrastarlo finiscono per fare le stesse cose. È quello che per esempio nella sinistra europea e italiana si è verificato, insomma, l'accettazione. Gli unici, l'unica voce che mette in discussione certe regole del mercato che è diventato il Dio da adorare, Papa Francesco, non ci sta nessun altro, dove è l'unico che inocula qualche dubbio. E allora è necessaria, qualcuno la fa, gli direbbe Catalano, allora è meglio che la facciano persone oneste e competenti piuttosto che persone disoneste e incapaci. E quello che avviene è che se le persone oneste e competenti dicono la politica è una cosa sporca, perché ormai è questo il concetto, tutto parte, tutta la difficoltà di cambiare la politica parte da lì, no? E chi la fa? È chiaro che ci vanno quelli che c'è per fare i cavoli loro, che, cioè che non è qualcosa di diverso dalla politica, è qualcosa proprio all'opposto della politica, cioè la politica per definizione si apre in bocca, è il governo delle cose, del bene comune, della convivenza, per definizione non è la cura degli interessi privati. Oggi quale italiano ha in testa che chi fa politica fa il bene comune? Tutti hanno in testa che sono lì per fare i cavoli loro. E allora c'è un circolo vizioso, micidiale, che è difficilissimo a spezzare, come i corticircuiti, no? Cioè andrebbe migliorata, ma le persone che potrebbero migliorarle stanno volutamente fuori perché dicono che quella cosa fa schifo, ma allora farà sempre più schifo, insomma. E qui siamo già al tema del nostro impegno, di come dobbiamo, è complessa, secondo aspetto, è necessaria ed è complessa. Cioè, perché è complessa? Questo è il prospettone, perché la politica non è un'attività. Io che milito un pochino, queste cose le vedo quotidianamente, bisogna fare, certo che bisogna fare. Pure Moro diceva che la politica è azione, ma è un'azione che ha dietro le spalle studio, riflessione, no? E soprattutto uno sforzo che è quasi un'arte, non è un lavoro, di mettere insieme queste quattro dimensioni, no? Le visioni, gli ideali che uno a voce proclama, poi nei fatti magari smentisce clamorosamente, ma le visioni, i progetti di lungo periodo, cioè i programmi a breve e l'azione che fai quotidianamente, queste quattro cose devono stare insieme. Cioè tu quello che fai, l'azione è politica, se quello che fai è anche la cosa più concreta, esprime una tua visione della società, del mondo, del quartiere, se è una cosa che è diversa da quella che se no veramente appunto la gente dice ma dite tutte le stesse cose, non ci avete identità, è il problema dell'identità, no? Gli ingredienti della politica, diceva appunto il commento di questo per Corradino, sono poi fondamentalmente due: sono la cultura e l'etica. La cultura perché che serve a capire, a studiare i problemi, ma soprattutto le soluzioni, perché c'è qualcuno che pensa che la politica sia fare l'elenco dei problemi. No, la politica è fare l'elenco della soluzione dei problemi. Questo chi è stato per decenni all'opposizione, sta cosa non l'ha capita ancora oggi. Ma questa mentalità di tanto poi chi fa c'è un altro che fa, qualcun altro che fa, per cui fare politica è andare contro chi sta governando. Sono cose di attualità che si verificano oggi, in Italia e anche fuori. Guardate quello che sta succedendo in Inghilterra e anche in America. Io dico fortunatamente in America. In Inghilterra sta succedendo questa cosa della Brexit, sta diventando, cioè, è complicata, per cui da qui la fondamentale funzione della formazione, che non è un lusso, un fiorellino, dice cioè, vabbè, mi fanno pure un po' di formazione, non mi ricordo la camminista, chi è? Siamo matti. Pronto? Enzo, scusa, ma mi prendi in un momento che sto facendo, diciamo così, una conferenza, per cui ci sentiamo oggi pomeriggio. Ciao, ciao, ciao.
Chiudi,
non vedo l'ora. Poi, non
vabbè.
Lo diciamo noi, c'hai un quarto d'ora.
C'hai ragione.
Hai visto già un quarto d'ora, c'è ancora un quarto.
Appunto, molte cose ci sarebbero necessarie, è complicata. Poi ci sono anche altre cose, per esempio il continuo conflitto e confusione tra strumenti, mezzi e fini. Molto spesso gli strumenti che sono necessari diventano il fine, e a quel punto lo stesso potere è uno strumento della politica. È chiaro che se io voglio realizzare una mia visione di società, è legittimo che partecipi alle elezioni per avere quella posizione che mi consente poi di fare. Ma se invece il potere diventa il fine, la politica scompare. Non è più, non è che vado lì perché voglio realizzare una mia visione, voglio lì per avere il potere, e allora lì per farmi cavoli. La politica ha bisogno di questi mezzi di intermediazione, di rappresentanza, i soggetti di rappresentanza. Anche qui molti pensano adesso è ritornato di moda perché per effetto della rete de Grillo, come si chiama il suo
Casaleggio,
padre almeno era una persona colta, intelligente, quest'altro è ragazzino, insomma, che con la rete si fa tutto, insomma, no? Ma insomma, noi sappiamo, almeno discutiamo, vediamo, che da molto tempo la democrazia di cosiddetta diretta non è democrazia, insomma. L'epoca dell'agorà, della piazza, in cui si riunisce, si decide, però poi lì nel piccolo poi si controlla. Invece qui, quando fai la piazza, è per dire sì a chi sta sul balcone, insomma, ne abbiamo viste tante, insomma, in epoca moderna, di folle, non che acconsentivano, che perdevano, che adoravano la persona che stava sul balcone. Ne abbiamo visti tre, insomma, no? Mussolini da noi, Hitler e Stalin dall'altra parte. Che cosa è successo? Normalmente la democrazia diretta, quando è tipica delle non democrazie, cioè ogni tirannello ha avuto molto consenso normalmente. Mi dicevano che è stato fatto uno studio, eccetera, che Mussolini, prima della legge razziali, perché poi da lì cominciato una lieve, aveva un consenso popolare che superava il 70%, eccetera. Tra l'altro quelli che dissentivano se ne dovevano andare o fuori o stavano in galera, per cui è un consenso pazzesco. Così è successo in Germania, così è successo per Stalin, eccetera. Allora, l'importanza di questi strumenti da noi, accenno soltanto, no, tu lo devi dare, accenno soltanto che nella nostra Costituzione, che noi spesso richiamiamo con grande approvazione, eccetera, esistevano perché ormai è come se non esistessero più, giustamente mi è stato anche fatto osservare, tu non puoi dire che Forza Italia è fuori legge quando da 25 anni è votata, ha fatto governo, eccetera, però in realtà è fuori legge, è fuori il modello previsto dall'articolo 49, cioè un partito di proprietà di una persona è fuori legge perché che non fa congressi, che non fa... L'articolo 49 dice tutti i cittadini hanno diritto di concorrere associandosi liberamente in partiti con metodo democratico al governo del paese, cioè non del quartiere, ognuno di noi ha questo diritto, però associandosi liberamente in partiti con metodo democratico. Questo con metodo democratico, quelli che ti chiedeva la leggina, perché sono pacchi di cose, io ne conosco una di Castagnetti che era tanto semplice, insomma, di che ogni 8 anni devi fare un congresso, che le cariche interne siano elettive, che ci sia il bilancio trasparente, pubblico, eccetera, che ne so, poche regole, mica tanto. Non ci sta, non si è. Ci sono queste proposte lì, sono morte, sono lì giacenti nei cassetti del Parlamento da 70 anni. E questo vale ancora più per i sindacati, l'altro soggetto importante di mediazione, di rappresentanza, non direttamente politico, ma di interessi. Lì addirittura è ancora più scandaloso, forse qualcuno si offenderà, ma che è stato o ha fatto il sindacalista, ma lì c'è stato un incrocio di veti incrociati, lì c'era l'articolo 39 e l'articolo 43. 39 diceva la libertà, l'organizzazione sindacale è libera, e poi dava delle norme per dare il valore erga omnes agli accordi sindacali e aziendali, per legittimare la presenza dei sindacati in azienda, cosa che poi fu fatta con lo statuto solo nel 70, ma insomma dal 48 al 70 quanti anni sono parecchi anni. E lì c'è stato il veto della CISL, che avendo sempre avuto governi amici non aveva nessun interesse, soprattutto al pubblico impiego, prevenzionale, scuola, eccetera, che gli fregava di avere, che invece la CGL premeva per avere. Per il 46, dove c'è scritto che i cittadini, i lavoratori hanno diritto a partecipare alla gestione delle aziende secondo regole, appunto, che da farsi, e diceva ai fini della maggiore produttività, cioè con una previsione, con un linguaggio di una modernità, attualità enorme. E lì c'è stato il veto del Partito Comune della CGL, che diceva che collaborare con il padrone, con il nemico di classe, ma siamo matti, io non collaboro. Poi adesso scoprono che il sindacato tedesco conta di più di loro e vorrebbero adesso, a scoppio ritardato, no? Come hanno scoperto la socialdemocrazia quando era... Adesso la scopro, quando era una parolaccia per loro, per offendere qualcuno, dicevano tu sei un socialdemocratico, significava sei un venduto agli americani. Oggi D'Alema scopre che invece è lui la grande. Per cui il discorso di queste bisogna saperlo, che ci sono dei vuoti che sono anche non così per caso, dei vuoti voluti. Delle vere violazioni, omissioni di applicazione della Costituzione che hanno reso impotenti, che hanno contribuito, perché poi sono causa-effetto, alla venir meno dell'importanza e dell'incidenza dei soggetti di rappresentanza. Per cui crisi dei soggetti di intermediazione. C'era qualcosa mai detta che dovevo dire sulla sussidiarietà?
Se ti va, se te la ci ho pensato.
Però poi andiamo molto.
Allora, volevo semplicemente... lasciamo per dopo.
Volevo per dopo. La sussidiarietà è il discorso del decentramento. Io da buon discepolo sturziano ero favorevole. Poi la fine che hanno fatto le regioni, che hanno, è chiaro. Il decentramento parte, la sussidiarietà parte da un concetto giusto, cioè quello che tu puoi fare a livello più vicino degli diretti interessati è meglio che lo fai tu piuttosto che lo facciano ai livelli superiori. Questo però avrebbe dovuto, questo si è tradotto nel regionalismo, si sono state fatte 20 regioni in più, quelle speciali che so proprio fanno i cavoli d'oro eccetera. E avrebbe dovuto comportare un asciugamento del centro e un appunto decentramento della funzione. Le regioni fanno leggi, non è che amministrano come la provincia, non sono organi amministrativi che eseguono leggi altrui, no? Invece abbiamo avuto la moltiplicazione per 20 dei centri di burocrazia, di cose anche da noi, anche di corruzione, per cui questo è un altro problema grosso. Brevissimamente concludo, due accenni di tipo più biblico e spirituale, che forse poi lui riprenderà se non ho capito male. L'intreccio tra il concetto di polis e il concetto di fraternità, io perché ho il pallino che l'identità viene dalle tre parolette che sono state inventate dagli anticlericali, io dico sempre non è roba che viene, questa è roba che ha inventato l'illuminismo anticlericale, antipapalino, no, libertà, egalità, e poi ce n'era una terza che è stata immediatamente obliterata con le ghigliottine, perché no? Così la fraternità l'hanno applicata, per cui poi non se ne può più parlare, cioè la fraternità ha cessato da 200 anni di essere una categoria politica, nessuno parla di fraternità, infatti è stata sostituita da altre solidarietà, no, attenzione, la fraternità è una cosa ben precisa, indica un rapporto familiare, cioè se non c'è una nuova cultura di famiglia umana, poi oggi con la globalizzazione queste cose diventano di una concretezza pazzesca, se oggi come fai a governare la globalizzazione, cioè il fatto che le diversità vengono a contatto, se non c'hai una nuova cultura proprio di fraternità umana, che ogni cosa è interdipendente, ogni cosa di... Ecco, questo intreccio tra polis e fraternità, diceva Corradino, attraversa l'intero racconto biblico. Che si sono affacciate, poi sono andate, non so, può essere che non c'entrava.
No, non so
niente.
Se per caso una fosse.
Questa è Sor Bruna? Guarda, non lo so, io non l'ho visto.
Non era la signora suora,
però. Adesso sai, l'abito non fa il monaco.
Siccome devo finire, il primo è questo, che questo intreccio tra polis e fraternità segna dalla prima pagina fino all'ultima della Bibbia, inizia con l'episodio della fraternità negata dalla prima coppia, no, la decima, la prima coppia dei fratelli. La prima coppia di fratelli, il maggiore ammazza il minore, no? E poi tutte. E l'inventore, io me ne sono portato, se ci avessimo tempo poi lo possiamo anche vedere, e l'inventore della polis è Caino. Caino vaga, no? Vaga è per ritrovare una fraternità da lui stessa rinnegata, inventa la città e la chiama Enoch, che è il nome di suo figlio. Questa città è una città bella, fiorente, oggi diremmo efficiente, produttiva, però manca la fraternità. E tutte le città di cui poi si parla nella Bibbia, no? da Babele, da Sodoma, Gomorra, sono tutte città, diciamo che in un senso negativo, appunto, dove Dio deve intervenire, a volte anche brutalmente, diciamo, con delle distruzioni, soprattutto nell'Antico Testamento, Dio non ci andava molto piano, insomma, andava.
Per fortuna poi lo abbiamo educato.
Abbiamo poi educato. Fino ad arrivare a Babilonia, io mi sono riletto l'altro giorno quel famoso capitolo dell'Apocalisse 18, che è tutto da rilevare, ve lo consiglio, io se volete abbiamo detto, lo leggiamo, di un'attualità che ebbe un boom quando ci furono le torri gemelle, quando ci fu quando è lui, il 2001 mi pare, 2001. Nel 2001, no? Sì. È 2001, e ci fu per mesi, tutti parlavano del capitolo 18 dell'Apocalisse, che sembra la descrizione delle torri gemelle, no? Babilonia è caduta, ma come tu avete ricomprato tutti, li avevi tutti al tuo tesoro, insomma è una cosa stupenda. Per arrivare poi al capitolo invece ultimi, soprattutto il 21, dove il finale, l'immagine finale è l'incontro tra Gerusalemme, sposa pronta come la sposa, matrimonio tra Gerusalemme, una città ormai aperta, con cui le porte si sono tutte aperte, che oggi vogliamo fare gratis, muri,
Senza templi,
sei aperta con l'albero della vita che torna, a avere l'acqua sotto, a scorrere, c'è tutti che pronta, adorna come una sposa pronta per il suo sposo, cioè alla fine si sposa. Vieni Signore Gesù.
Maranatà.
No?
Maranatà, dice.
E questa è la... E la prima, e poi ci sarebbero da vedere.
No, di questa cosa di Gesù e Pilato, riprendila subito.
Ci sono ci sono poi tante cose ci sono per esempio di passio nella forma del San Giovanni, del Vangelo di San Giovanni, e il brano che andrebbe riletta, non da me che ho le cose. Tutto il dialogo tra Pilato e Gesù è tutto sul potere, ma tu sei re, quello gli interessava solo questo, sai? Ma tu sei re, ma se voglio capire, dico sì, lo sono io, tu l'hai detto, ma non sono, il mio regno non è di questo, ma allora Pilato si è tranquillo, non è di questo, allora non è problema mio. Infatti poi la moglie dice pure che aveva avuto sogni strani, insomma lì non si vuole, tanto è vero che poi si sciacqua le mani, insomma, se ne lava le mani, non c'aveva nulla. Poi è molto bello la quella parte in cui a un certo punto Gesù smette di rispondere alle domande, no? E lui si incazza, scusate il termine, Pilato, ma come non mi risponde? Ma tu non sai che io ho il potere, tra virgolette, non sai che io ho il potere di liberarti o di metterti in croce? A quel punto, a quella parola, Gesù risponde: tu non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Ecco perché sono quelli che mi hanno consegnato a te sono molto più responsabili di te. Fa proprio una graduatoria di responsabilità. Cioè, i responsabili sono i sommi sacerdoti e il popolo che si fa trascinare. Ma a proposito di democrazia diretta e di populismo, insomma, no, il popolo che aveva accolto Gesù con l'osanna poche ore prima, no, dopo poche ore l'osanna è crucifisso, capovolge in crucifigio, perché i due sommi sacerdoti avevano fatto in modo tale, cioè l'estrema facilità con cui il famoso popolo viene poi condizionato.
Poi, vincente è sempre quello di
Barabba.
Conclusione.
Conclusione è che siccome questo concetto del potere inteso non come posizione di preminenza, ma come servizio, sta cosa proprio non la capivano, proprio ai cominciare i discepoli, alla fine fa quell'atto spettacolare del lavaggio di piedi. Allora veramente, siccome non lo capite, siccome non lo capite questa cosa, che tra voi non è così, dice, non usa neanche il termine esortativo, chi i dominatori del povero dominano, tra voi non è così. Il primo di voi deve essere l'ultimo, il dei servi, deve servire gli altri. Siccome sta cosa non la capivano, gli lava i piedi, per la reazione dei piedi, no, tu non me lavi i piedi, se io non te lavo i piedi, regno dei cieli non ci arrivi, allora lava me pure la testa, eccetera, eccetera. Insomma, voi sapete, questi sono riferimenti forti in cui c'è uno stretto riferimento tra la politica, la polis, eccetera. Aggiungo due cenni. Poche settimane fa è stato santificato Papa Montini, che diceva che la politica è la più alta forma di carità. E sapete, Montini poi sta cosa la metteva in pratica, insomma, lui comandava pure troppo, nel senso che le liste in Lombardia le faceva Montini, capito? Una volta Galloni si è visto mettere in lista nelle provinciali, ma chi l'ha deciso? L'ha deciso il cardinale, no, anzi non era manco un cardinale, quindi. Decideva, faceva, e poi soprattutto ha convinto Moro, gli ha ordinato a Moro, che faceva professore dell'università, perché quella classe dirigente a 27 anni erano titolari di cattedra, gli disse no, tu vai, e la mandò, lui era, Moro era titolare di cattedra di diritto penale a Bari, non ci pensava proprio di far politica, e poi è diventato. Col che, e poi un cenno bisognerebbe fare, questa idea che nasce, ripeto, come addirittura da Aristotele, della naturale politicità dell'uomo, poi è chiaro che con la cultura cristiana e anche la teologia, soprattutto la teologia trinitaria, cioè il concetto che Dio, l'essere perfettissimo, l'essere onnipotente, eterno, eccetera, è l'unità perfetta di tre persone, cioè una comunità. Cioè noi crediamo che il nostro Dio è una comunità di tre persone perfettamente unite nella loro diversità. E da lì è chiaro che prende forza poi tutto, ancora di più il concetto della valore della relazione per un cristiano dovrebbe essere assolutamente fondamentale.
Bene. Forse permettete 5 minuti di riprendo, integro in particolare, lascio stare il potere di cui Giulio ha già parlato e di cui c'è questo suo intervento qui dentro, ma invece voglio riprendo sul tema della coscienza politica, perché è il tema del quale ci siamo soffermati l'ultima volta, ma che è un po' cruciale anche oggi, perché la crisi della democrazia, la crisi della partecipazione, la crisi della vita associata, che è fondamentale, in fondo nasce dall'aver dimenticato, trascurato, travisato una serie di, possiamo dire, come dire, di attenzioni anche dal punto di vista dei cristiani, anche alla parola di Dio. Nel senso che, per esempio, Pio qui cita del Bach, cattolicismo, gli aspetti sociali del dogma, dove lui mette in evidenza che, hai chiamato la Trinità, guardate questa cosa che sto qua dietro, se non sbaglio, c'è, non c'è? Vabbè.
No, c'è, l'ho
tolta.
L'ha tolta,
vabbè. L'ha tolta, vabbè.
No, non l'ho trasuperta. Scusa.
In cui tutta la... le verità cristiane a partire dalla Trinità sono mettere in evidenza come l'uomo non è un qualcosa, un individuo a sé, e quindi è chiamato a una responsabilità, a una relazione con se stesso, con gli altri, con il creato, e questo di grandissima attualità. Dice Pio,
a questo proposito Corradino si esprime così: la politica nasce dalla posizione che ognuno ha nei confronti dell'altro, come vediamo l'altro,
come vediamo l'altro.
Se lo vediamo
e quindi da questo punto di vista la coscienza politica diventa cruciale, e qui è uno dei nodi della nostra realtà. Dice Pio in questo, nel Vangelo, la coscienza politica è una categoria fondamentale nel Primo e nel Nuovo Testamento. Dalla città di Caino alla Gerusalemme celeste, tutta la storia della salvezza si svolge come intervento di Dio per la pace, che è la politica di Dio che gli uomini sono chiamati a seguire. Se la politica per la pace è il disegno di Dio, è chiaro che ciò che si realizza a livello delle coscienze, per quel primato dello spirito che non cessa di essere tale, anche se necessariamente vive nelle strutture. Per questo la coscienza politica è la chiave di comprensione dell'esistenza personale della storia alla luce del Vangelo. Salve. Sì, buongiorno.
Buongiorno, visto che è arrivato Don Franco, perché io i nomi. Vi faccio tanti auguri.
Grazie. Anche a lei, a tutti i parrocchiani con noi.
È venuto anche per la celebrazione delle 12.
E vabbè, ma intanto lui ha tutto pronto, c'ha la storia, c'ha la
valigia. Tanti auguri, padre, grazie dell'ospitalità.
Okay. Ok, buon Natale allora.
Buon Natale.
Grazie.
Arrivederci.
Per questo la coscienza politica è la chiave di comprensione dell'esistenza personale della storia alla luce del Vangelo. Una lettura attenta del Magnificat, che non si fermi alla bellissima devozione alla Madonna, ci svela il disegno dell'infinita misericordia di Dio. Una lettura spirituale della parola, giustamente.
Oggi è la Magnificat, non c'è oggi, non c'è. Febbre, una ma è la messa di oggi.
Sì, l'incontro tra Elisabetta. Ora, una lettura spirituale della parola, giustamente per occuparsi di riduzione sociologica e politica del Signore di Dio, può essere tentare di lasciare in secondo piano la vera dimensione politica. La vera dimensione politica. Quindi la vera dimensione politica è fondamentale. E già nella parola di Dio, in tutta questa storia di cui abbiamo parlato, e c'è una dimensione che. Voglio dire, qui voglio legare il primo incontro a questo qui, una dimensione che è direttamente, immediatamente, come dire, la costruzione della polis, ma anche alla vita proprio delle persone, degli uomini e delle donne, per cui praticamente, come dire, il potere in qualche modo, cui ci richiama l'esercizio del potere, ci chiama Gesù nel Vangelo di Giovanni, è qualcosa di cui un pezzettino ce l'hanno tutti e tutti sono chiamati a gestirlo in un certo modo. Quindi, come dire, dimensione politica, dimensione anche che entra nel quotidiano, entra nella responsabilità dei cristiani e anche degli uomini di costruire strutture di bene, dicevamo l'altra volta. Dunque, poche parole, in cui c'è la parola di Dio ancora, un fondamento solidissimo e luminosissimo della coscienza politica si trova in due testi di una ricchezza inesauribile. Romani ed Ebrei. Nella parte romana: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Romani. Poi, lettera agli Ebrei: anche noi dunque, circondati da una così gran nucleo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sia davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignomina, e si ossise alla destra del trono di Dio. Quindi c'è un'unzione del potere esercitato, che era Cristo, che era che quello attraverso cui tutto l'universo è creato e persiste, che si annichilisce, no? Come servizio all'umanità, di quell'incarnazione. Il Natale che adesso celebriamo è un ricordo, insomma, estremamente importante e fondamentale per la nostra fede. Mi fermo qui.
Voglio solo aggiungere a proposito di questo che questi richiami che hai fatto. Cristo Re, recentemente abbiamo fatto alla fine dell'anno liturgico, proprio incentrato, il Cristo Re dell'universo è l'agnello sgozzato, non è il re che ha conquistato trionfalmente con eserciti, eccetera, eccetera. E la seconda cosa è che non saprei adesso come con la preghiera che fa Gesù a un certo punto a dire: Padre, io non ti chiedo di toglierli dal mondo, loro sono nel mondo ma non sono del mondo, io non ti chiedo di toglierli dal mondo ma di, insomma, proteggerli dal maligno. Adesso non saprei dove sta questa frase, ma
è San Giovanni,
è sempre Giovanni la preghiera di Gesù al Padre: io non ti chiedo di levarli, loro sono nel mondo ma non sono del mondo.
Sì, sì, questa l'altra volta noi citavamo invece la Babilonia caduta, e che occorre come cristiani uscire da Babilonia. Dove uscire da Babilonia chiaramente non si dica uscire da questa società, uscire da questa convivenza, andarsene non so dove, poi che il mondo è piuttosto complicato, ma uscire nel senso di viverci, di entrarci, no, con queste valori, con questo spirito, con questa capacità di relazione, con questo entrare nella politica di pace di Dio, che lui riserva e vuole e progetta e porta avanti per tutta l'umanità.
Con la notazione colore Babilonia e Roma,
sì,
nell'Apocalisse.
Allora,
nell'Apocalisse, quando si parla di Babilonia, sta parlando di Roma, sì.
Senti,
la città che
c'è. Abbiamo la possibilità di fare la pausa, che è sempre importante. La pausa è produttività, dicevo io scherzando,
e poi riprendere
sulla base della...
Stavo dicendo una cosa, Massimo.
Scusa,
sì,
Massimo.
No, dicevo che uscite da Babilonia, prima che nell'Apocalisse, è in Isaia, sì. Proprio in testi che si leggono questi giorni messianici.
Grazie.
Bello.
E se vogliamo dirne un'altra, che il culto spirituale, qualcuno lo traduce il culto secondo lo spirito,
con la S maiuscola.
Ok.
Convivialità.
Convivialità. Allora riprendiamo adesso appunto con un giro di collazione, diceva Pio. Cioè messo in comune delle riflessioni, delle che abbiamo recepito, che abbiamo ognuno. La ricchezza dell'incontro e poi nasce da questa messa insieme, illuminati appunto dallo Spirito Santo.
Il mondo c'è rimasto.
Sì, vabbè, un saluto cordialissimo al mondo che abbiamo fatto ognuno di persona, però perché ha voluto essere qui presente, non solo per farci gli auguri, ma per rimarcare questo collegamento tra l'associazione Polverari e l'associazione degli Arti del Chardin, la quale teniamo moltissimo, proprio perché ci
sono assegnati i soci degli altri amici del gruppo.
No.
Ma mandano a me come collegamento,
diciamo di collegamento. Allora, il primo che chiede di, sempre con quella sobrietà nella quale cerchiamo di crescere, proprio nel senso che è un regalo che ciascuno fa agli altri, anche una fatica. Quindi ascolteremo con grande attenzione, senza interrompere e con sobrietà, nel senso che poi nella raccolta di tutti gli interventi, anche piccoli, anche brevissimi, insomma, lì c'è una ricchezza che alla quale teniamo.
Posso dire io?
Sì,
cosa?
Gianni.
Proprio quello che diceva Giulio e che hai detto pure tu, mi hanno fatto ripensare a quello che diceva la Ginzburg a proposito del linguaggio della politica, che un certo momento è stata quasi costretta a candidarsi, è andata come deputata in Parlamento, però si sentiva inadeguata.
Cos'è il nome di cui?
La Ginzburg.
Natalia Ginzburg.
Non l'avevo sentito.
E poi lei ricorda che incontrando sempre in Parlamento Berlinguer, lei era dello stesso partito di Berlinguer, lui le chiese: come stai? Come ti trovi qui? E lei disse: mi sento inadeguata. E lui ha risposto: noi tutti ci sentiamo inadeguati. Ovviamente questo non era vero per tutti, ma per Berlinguer sì.
Oggi non si sente inadeguato nessuno.
Tutti bravissimi, basta aver fatto la villina.
Lei lamentava appunto, si sentiva quasi fuori posto, però siccome il marito, Leone Ginzburg, il primo marito, come quasi testamento nell'ultimo incontro prima di morire, con lei le aveva detto: fai qualcosa, insomma, praticamente, adesso le parole di Stato, però per la società, per gli altri. Allora lei, quando le era stato proposto di candidarsi, aveva accettato, anche se era un po' contrario alla sua natura, di persona schiva, e più che altro voleva dedicarsi alla letteratura. Insomma. E, però lei lamentava, non solo nella politica, un po' nella vita in genere, questa mancanza di una comunicazione vera, autentica, ma soprattutto questo si sentiva in politica perché le parole non erano vere, erano parole false. False perché? Perché appunto lei vedeva che le usavano per mistificare, non per veramente per relazionarsi con gli altri, i politici, insomma, quelli che avevano questo compito invece di agire, no, per il bene della comunità, ecco, della polis, ma anche mantenendo l'aspetto del riconoscimento degli individui, insomma, dei cittadini. Quello che ha detto popolo, ma se lo chiami popolo magari ti sembra una massa informe, invece sono tutti individui, quindi tutte coscienze e tutte persone che vanno rispettate e a cui si deve parlare con un linguaggio vero. Questo principio lei l'applicava anche nella letteratura, perché diceva: le cose, un libro è bello se dice il vero, però non inteso in senso restrittivo come era nel pensiero, insomma, marxista, che dovevi solamente descrivere, perché in fondo lei era anche molto sui generis, che dovevi descrivere solo la realtà in modo oggettivo, spersonalizzato, eccetera. Però il vero, quello che ti viene dalla profonda riflessione, e lei diceva: bisogna sprofondarsi nel polso della coscienza, e allora da lì poi devono uscire veramente le cose autentiche, e ovviamente anche mantenendo un atteggiamento oggettivo, insomma, però con la consapevolezza che poi queste parole sarebbero state veramente un veicolo di comunicazione e anche avrebbero potuto agire e influenzare la politica nel senso dei cambiamenti, dell'agire per il bene, insomma, comune. Ecco. Questo, d'altra parte, anche per esempio l'ho ritrovato, non so, nel libro di Caro Figlio, la dismissione delle parole, no? Cioè il problema della comunicazione, la comunicazione politica. Come comunicano questi? Comunicano per dire la verità, la realtà, si parte sempre da un qualcosa che si vuole nascondere e non è più il linguaggio di quei politici autentici che anche la Ginzburg rispettava, appunto, come erano ai tempi suoi alcuni, anche lo stesso Togliatti, la Nilde Iotti più che Togliatti, e varie persone, non so. C'erano persone
apprezzabili che parlavano questo linguaggio vero. E oggi mi sembra che questa situazione sia veramente degenerata, ecco, a livello di comunicazione. Non ci fidiamo più, tutto è diventato così nebuloso.
C'è, ci sarebbe un modo per
alla fine.
Ok, Suana.
Ma volevo partire anch'io su questa cosa dell'inadeguatezza, perché sicuramente la politica è una cosa complicata, però quando parliamo di complicato, quando parliamo soprattutto di politica, il problema è capire che cosa intendiamo, perché molto spesso c'è un'equazione tra la lotta politica e l'esercizio della politica e l'istituzione e le istituzioni della politica, e molto spesso le due cose vengono sovrapposte, perché l'esercizio della politica avviene sicuramente all'interno delle istituzioni, ma come notiamo oggi c'è una profonda spaccatura tra le istituzioni, dove appunto la politica viene agita a livello nazionale ma anche locale come momento di sintesi. Ma sintesi di che cosa? Se dietro le istituzioni non c'è la politica agita quotidianamente da ciascuno nella sua vita quotidiana, le istituzioni sono interpreti di se stessi e i politici non hanno nessun tipo di riferimento per interpretare cosa, se nessuno si esprime, se nessuno fa sentire la propria voce, se nessuno esercita la politica quotidiana che spetta a ciascuno di noi, non come individuo ma come persona, assolutamente non moltiplicabile, non omologabile a nessun altro. Allora, credo che questo ragionamento sulla coscienza politica non può riguardare sempre qualcun altro. La coscienza politica riguarda ciascuno di noi, l'esercizio della politica riguarda ciascuno di noi nella quotidianità. Io su questo credo che noi abbiamo una responsabilità incredibile, ma ciascuno di noi. Quando noi l'altro anno parlavamo, allora che cosa facciamo sull'immigrazione o quant'altro, e qualcuno si ostinava a dire: ma non cerchiamo di capire che cosa fa la politica su queste cose, ma cosa facciamo ciascuno di noi, quali iniziative prendiamo, che facciamo noi quotidianamente per esercitare la nostra coscienza politica sul modo in cui siamo pure noi quel pezzo di popolo sedotto e sedato di cui parlava Pio. Lo stiamo diventando di fatto, perché se ciascuno di noi sta dentro la sua bolla, altro che ricostruire legami di fraternità, non solo non esiste la fraternità ma non viene agita, non ci sono più legami, noi stessi ci trasformiamo in individui e non in persone. Allora, quando uno dice la politica dal basso, eccetera, eccetera, il problema non è dal basso, il problema è nella quotidianità, è questo il basso, che poi può alimentare una politica delle istituzioni, all'interno delle istituzioni, a partire da quelle più di base. Io sono convinta che la politica sia necessaria, però è necessaria questa politica innanzitutto, non come contrapposizione all'altra, ma come premessa necessaria all'altra. Se pensiamo che il cambiamento della politica avvenga semplicemente perché sostituiamo qualche testa a qualcun altro, non esiste. C'è un problema vero di nostra necessità di ricostruire una città dell'uomo e della donna, io dico, che sia davvero una città vivibile, che sia una comunità, ma non perché, perché ci facciamo appunto la tenda io, tu ed Elia, ma perché guardiamo intorno che cosa accade. Cioè la mia, le mie inquietudini in questo momento, che sto provando anche personalmente in qualche modo a esercitare in positivo, è che stiamo in una situazione talmente emergenziale di cui non ce ne rendiamo conto finché non ci sbatteremo la testa. Qualcuno dice, qualcuno, chi è che parlava prima di Mussolini, che fino a un certo punto poi dopo c'è stato, perché se le persone continuano a essere sedotte e sedate e andiamo e diventano popolo indistinto, ma è facile, perché non esiste più nessuna dinamica che viene agita orizzontalmente, c'è sempre una dinamica che passa dal basso all'alto, e siccome il potere è quella tal cosa che viene esercitata in genere dall'alto, allora il problema è capire quale potere abbiamo noi.
La voglia non è così.
Pensiamo che non abbiamo potere? Io in questo momento sto esercitando il mio potere, che non è il potere del soldo, come in questo momento pare che vada per la maggiore, ma è il potere della parola, il potere della testa, il potere del cuore, il potere... Vogliamo esercitarlo, per favore? Cioè io sono veramente scandalizzata da questo punto di vista, perché vedo che... Sono scandalizzata a partire da quello che c'è vicino. Io per esempio con Maurizio quotidianamente c'è questa mia inquietudine che vuole diventare, che vuole diventare sprone, che vuole... Vogliamo svegliarci, per favore? Se non ci svegliamo saremo complici, siamo già complici. Allora è inutile che continuiamo a dire ah, ma quelli lì. Allora io ho scelto nella mia vita di non stare dentro le istituzioni. L'ultima proposta ce l'ho avuta 6 mesi fa, quando ci sono state le elezioni al municipio. Ho detto di no perché la complicazione di quei luoghi è tale per cui se tu non hai dietro una base, così si può dire, o comunque una fraternità dietro le spalle che ti sostiene davvero, tu diventi ostaggio. C'è un meccanismo di sussunzione di quei luoghi per cui tu ti illudi e il tuo potere smette di essere quello di cui stiamo parlando noi e diventa quell'altro immediatamente. E a questo punto io ogni volta ho detto no, ma non perché non ho voglia di impegnarmi, perché voi sapete bene che non sono una che si tira indietro, ma non ho voglia di farmi impegnare in quel modo, perché non ho voglia di farmi sussumere in quel modo lì, perché non c'è questo tessuto dietro. Allora io credo che noi dobbiamo veramente provare a esercitare la nostra coscienza politica, a ricostruire nei minimi possibili questi legami di fraternità in modo tale che non possiamo dire io sono stato complice. Cioè io sono veramente spaventata. Guardiamo cosa sta avvenendo non nelle aule del Parlamento ma nelle segrete stanze. Ancora una volta questa legge di bilancio sarà approvata da 3 persone. Cos'è questa se non l'inizio di una dittatura? Poi abbiamo delle istituzioni, ma sono delle istituzioni che stanno lì a livello formale. La Bonino ha fatto un intervento alla Camera, al Senato, e alla fine si è messa a piangere.
Chi?
La Bonino. Si è messa a piangere perché si è messa a piangere sulla fine dell'istituzione democratica. Allora, oltre che piangere, io non ho voglia solo di piangere, finché ci avrò fiato non c'ho voglia solo di piangere. Voglio girare l'Italia, voglio andare in giro, voglio urlare le cose che sto dicendo. Scusate, ma veramente okay. Sono un po'.
Grazie, Giovanna, è vero. Verso mezzogiorno, mezzogiorno e qualche minuto dobbiamo sospendere, no? Per togliere la messa, quindi abbiamo una mezz'oretta, 40 minuti.
Io provo, non dico entrare tanto nel discorso, tra l'altro chiedo scusa, non l'ho ascoltato perché sono arrivato prima, ma a comunicare così una riflessione che sto facendo in questi giorni. Tra l'altro ho letto recentemente una specie di biografia di Aldo Moro scritta da un suo allievo, è un ricordo della figura non tanto come politico ma come persona, e sono rimasto colpito, tra l'altro guardava il periodo in cui io ero anche più giovane, insomma gli anni 50, 60, così, della figura di questo personaggio, del suo impegno nella società, della sua testimonianza di valori, della sua capacità politica intesa come impegno per la costruzione della società. E vabbè, sono rimasto veramente colpito, impressionato, no? Dico, ma guarda una volta che persone c'erano al confronto di oggi, eccetera. E poi è così, dicevo, ma perché da allora oggi non ci stanno più queste persone? Io non credo che non ci siano più persone a certi livelli, perché mediamente qualcuno molto in gamba nasce sempre, qualcun altro no, insomma, poi tutti i periodi ci stanno persone ad alto livello. Tra l'altro casualmente negli stessi giorni ho riletto una biografia di Paolo VI pure, che con Moro, no, insomma, mi ero rimerso nel clima culturale, spirituale degli anni 40, 50, 60, in cui forse in Italia la Costituzione, con i primi governi, eccetera, veramente si è fatta politica, insomma, no? Tant'è vero che poi l'Italia ha ripreso, insomma, ha avuto parecchi decenni di funzionamento. Mi veniva da domandare che oggi, e mi dispiace se non dico che è critico, ma insomma metto in minor valenza l'aspetto politico, ma oggi chi comanda il vero potere non è più la politica, ma è l'economia, i cosiddetti poteri forti, il mercato, il commercio,
la finanza,
il commercio internazionale, eccetera. Perché poi è questo quello che ha preso sostanzialmente il sopravvento. E l'ha preso, ecco, mi domando proprio, il punto di domanda, dico, perché siamo, qualcuno è cattivo, qualcun altro ha voluto agire male, perché è così che le cose dovevano necessariamente andare, perché lo sviluppo dell'economia comunque contribuisce a... E che poi questo... con l'incentivo al consumo, alla sollecitazione alle singole persone a comprare, a consumare, a arricchire, ha stravolto anche la valenza del voto. Noi chiaramente ci appoggiamo alla democrazia, ma la democrazia significa appunto che il voto vale uguale per tutti. E quindi chi raccoglie più voti è quello che poi governa, vedi quelli di oggi, anche se questi voti sono espressi per difesa del proprio personale, per la paura, per questo. Cioè, lo schema così dei valori, di un'ideologia, di un filone portante della vicenda, è ormai messo da parte, perché il filone portante è il consumo, la finanza, l'economia, il bene così. E questo, c'è qualcuno che diceva che noi oggi forse l'unico modo vero per esprimere politica è quello di, è è quello di consumare in una certa maniera, diciamo, tu esprimi più politica dal negoziante che quando vai alla cabina elettorale, perché è lì che incidi, che cambi, che significhi il consumo serio, il consumo non serio, il consumo superfluo. Tra l'altro, una cosa su cui sto veramente riflettendo, forse cercherò di scriverci un articolo, è che mi sembra, non so se l'argomento c'entra così, che a una religione del cristianesimo si sta sostituendo, non dico che venga negata o abolita, ma si sta letteralmente sostituendo un'altra religione, chiamiamola del consumanesimo, non so se dice, cioè consumanesimo, perché io non ho altro termine ancora, consumanesimo, tanto per dire che non è solo un fattore così, no. Io mi ricordo il Natale di quando io ero piccolo. Si celebrava il Natale, la novena, Gesù Bambino, poi certo i negozianti li presentavano il panettone, c'erano delle cose per festeggiare così. Oggi no, oggi il Natale è stesso al consumo dell'oggetto, il Babbo Natale, cioè se tu consumi, se tu compri quello, allora quello è la festa. Cioè, notate anche la pubblicità, non è che parla più presentando un prodotto, ma presentando il fatto di stare in questo giro di consumazione, di acquisto, eccetera, come il fondamento dei valori della vita, come se tu partecipi a questo giro economico, hai senso, cioè letteralmente una comunità dei consumanti, non più una comunità dei santi. Voi dite, che c'entra questo? Non lo so, era una riflessione che stavo facendo, cioè veramente a mio giudizio, tanto per riportarmi al discorso politico di che significa in qualche maniera la riflessione sulla politica, veramente oggi ha un fondamento di senso dell'esistenza che bene o male il cristianesimo, i valori appunto che esprimeva Moro eccetera, hanno avuto fino a ieri, diciamo, fino a prima. Oggi si sta sostituendo un'altra religione, un altro schema di fondamento di senso dell'esistenza, che è dovuto solo al fatto di partecipare a questo giro, faccio una cosa, lo consumi, lo acquisti, poi la butti, poi rifaccio, poi lo acquisti. Il che cambia completamente tutto. Tutto, tutto, cioè è un'altra religione. È come al tempo dei Romani, quando il cristianesimo si sostituì alla religione. Adesso non voglio allungare il brodo, ma si potrebbero fare tutta una serie di paragoni tra gli elementi, anche i simboli, i fatti religiosi del cristianesimo e quelli di... Ne dico solo uno. Una volta c'erano le cattedrali che erano l'espressione del popolo, oggi ci stanno gli outlets. Una volta c'erano i martiri, voi sapete che martire significa testimonio, oggi ci stanno i testimoni. Ma ne potrei citare in altri 20, eh? Adesso non voglio allungare il brodo. Ecco.
Ok, grazie mondo.
A me quello che spaventa non è tanto l'assenza della politica, è l'assenza di un senso dell'esistenza come quello su cui noi personalmente e comunque un po' tutta la società si era basata. Poi c'erano pure quelli che non credevano, sì, i cosiddetti atei, Berlinguer, ma comunque era un riferimento rispetto a una religione. Oggi c'è un'altra e sta subentrando a tutti i livelli, a tutte le fasce. Che ci costruisci con un orizzonte di senso dell'esistenza come quella che sta permeando tutto, tutte le pubblicità, tutti i messaggi televisivi, tutte le cose in cui vedi solo gente che è felice, la famiglia bella, amorevole, perché compra pasta, non dico che, no, perché c'è pure il riciclo, ma perché compra la pasta. E ormai tutti quanti la pensano così, e per difendere questo schema poi votano. Che c'entrava questo discorso?
No, come? Per far prima rivoluzione passiva, ti ho spiegato okay, poi te lo dico.
Roberto?
No, scusa.
Vino Baldassare e poi Vino Macchino. Scusa, ho visto prima lui.
Mi faceva in mente che dal punto di vista personale, come cristiani, no? Il richiamo vero viene dall'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che ci dà una serie di indicazioni pesanti rispetto all'esperienza che uno fa, e ci accusa di essere, diciamo, ormai quello che Pio segnalava, che sentiva anche Soana, diceva, ormai diciamo senza coscienza. Si parla di seduzioni o sedazione, ma senza coscienza, nel senso, manca una coscienza di quello che è la nostra esperienza, diciamo, di vita secondo il Vangelo. E lui dice, in fondo, qui venite solo per accontentare il vostro individualismo, sottolinea questi aspetti, perché e ne fate anche un elemento, diciamo, che può essere personale, ma solo individuale, non collettivo. Siete come i maiali che vanno guardando per terra e non si accorgono di chi hanno di fronte, perché hanno, inseguono soltanto l'idolo che è delle cose, quello che sentivo gli amici di poco fa. E su questo Papa Francesco è veramente, diciamo, pesante per me, nel senso che mi fa sentire fuori, diciamo, da quello che è l'esperienza che dovrei dire di aver seguito, che è l'esperienza del Vangelo. Quindi un po', nonostante gli insegnamenti, però alla fine, quando leggi, mi è capitato di leggere il secondo capitolo recentemente, io sono completamente fuori. Adesso non l'ho già ricordato, ma è di 5 anni fa, però ecco, anche questo fatto che, diciamo, si riprende, cioè, uno come credente dovrebbe, quando il Papa dice delle cose o scrive delle cose, andarsene a leggere, no? Io forse l'avevo anche letta, ma non avevo forse memorizzato nulla. Riportate, diciamo, di recente, ritrovata questa cosa, perché seguiamo questo percorso in parrocchia, ieri sera mi sono trovato un po' a disagio, ecco, quindi, e che poi quello che viene fuori, quindi, questa mancanza di coscienza che ti porta a una mancanza, diciamo, di bene comune, di costruire un bene comune, perché rimani nel tuo piccolo, nella tua piccola greppa, come il maiale che gira sempre senza guardare mai in alto, e quindi anche cercando l'ispirazione, insomma, perché, come scusate, sono una.
Grazie, Pino, davvero. Pino.
Ma sostanzialmente concordo con quello che è stato detto prima, in particolare questo richiamo di Pino, che mi fa sottolineare solo una cosa, come la crisi politica della quale, cioè, guardate, è una crisi di valori sostanzialmente. Alla base, diciamo, della crisi della politica c'è una crisi di valori. D'altro canto, Giulio, sottolineando l'origine semanticamente il termine politica, cioè il bene della polis, il bene comune, già pone un problema di valori. Cos'è questo bene comune? Qual è il bene comune? Quindi c'è un problema di individuare il bene comune e poi di, come dire, coltivarlo, tutelarlo, realizzarlo e tutelarlo. Ecco, quindi noi siamo, e poi addirittura Giulio richiamava un aggancio alla Trinità, cioè è l'uomo che ha una coscienza politica, dovrebbe averla, cioè la coscienza che non è un individuo solo, ma è un individuo che si realizza nella relazione, così come Dio si realizza il suo amore, questo essere nella relazione, così anche noi siamo chiamati a realizzarlo nella relazione, e il bene comune è il frutto, diciamo, no, di questa relazione, perché crea le condizioni con le quali questa relazionalità può vivere, svilupparsi, coltivarsi. Ma oggi chi è che fa questi discorsi di relazione e di bene comune? Giulio, è solo Papa Francesco che lo fa. Forse ce ne sono anche altri, però veramente non hanno, ecco, non viene fuori questa voce, non viene fuori questa testimonianza che solo può coltivare. Quali sono i luoghi dove si potrebbe coltivare e dove dovrebbe essere coltivata? Perché se uno non c'ha dentro una carica, una coscienza politica e dei valori con i quali esprimerli, difficilmente si affaccia, no, a una politica che è fatta di gestione di potere, di combriccole già organizzate che appunto assumono, sussumono e non promuovono. La famiglia, la scuola. C'è un problema proprio anche di strutture che ormai mancano la testimonianza, mancano i valori e la formazione personale, mancano i luoghi di promozione e di coltivazione o ci sono e rimangono chiusi. Quindi io per me vedo una situazione un po' difficile da quale non so come si possa fare per uscire se non ritornando a promuovere, cioè prima una coscienza politica, ma dove cominciando dalla famiglia, poi dalla scuola, ci sono queste strutture. Ho l'impressione che dobbiamo aspettare forse un ricambio generazionale, non ci vorrebbe una nuova generazione, perché non so cose che maturano in un anno, ci vorrebbero nuove persone allevate in una nuova spiritualità, dovremmo saltare una generazione.
Cioè, questo era l'invito.
Posso
a sì, a te, sì. E poi Roberto. No, Roberto, dopo un
attimo. Guarda. Metto. Sì. Cioè, io stavo pensando mentre voi parlate, io ho pensato a me stessa che coscienza politica forse nella vita non ce l'ho mai avuta tanta, perché a casa mia non si parlava di politica. Però si parlava molto di amore verso gli altri, quello ha fatto questo, ma poverino probabilmente, cioè si ha problemi, bla bla bla. E quindi questo mi ha insegnato ad entrare in un ambiente scolastico un pochino forse preparata, perché ai tempi miei, io vengo da dopo dalla guerra che era finita da poco, e si condivideva tutto, c'ho questo te lo presto, c'ho questo te lo regalo, quell'altro così, viene mangiato da me, sì, chi non c'aveva da mangiare vuol dire che si mangiava pane e mortadella, cagnotte di pane con la mortadella, però almeno aveva cenato, non so se questo è. Quindi questa condivisione, questa cosa forse mi ha preparato ad entrare nel mondo della scuola, andando in giro nei paesi, per 8 anni ho fatto la pendolare proprio in montagna, cosa, e ho insegnato non la politica, ma credo questo, ho cercato di dare agli altri quello che io poi in effetti avevo avuto, ma non economicamente, ma come bagaglio affettivo, di amore, perché mi ricordo una mamma di un ragazzino con grossissimi problemi, era stata in orfanotrofio, poi si era sposata col padre di questo ragazzo, e mi disse questa frase che mi rimase dentro: non mi hanno insegnato ad amare. Quindi se non ti hanno insegnato ad amare, forse l'amore non lo puoi insegnare, però attenzione, c'è chi dentro ce l'ha e magari lo cerca negli altri, non siamo tutti uguali. Però questa frase mi è servita tanto, perché in effetti io sono stata fortunata, perché sono stata circondata da tanto amore, mi hanno insegnato tante cose, mi hanno insegnato a non giudicare, mi hanno insegnato a perdonare, a dimenticare, è difficile, perché arriva di questa età, insomma, voglio, quante volte uno cade, risorge, cade, ci resti male perché magari ti sei comportato non bene, poi dopo ti rimbocchi le maniche e vai avanti. Però ripeto, nella scuola, come diceva lui, la scuola è stato un trampolino di lancio molto 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 importante, perché ripeto, mi ha insegnato a vedere gli altri come se fossero stati i miei figli, non lo dico a parole, ma lo dico proprio che veramente, perché pensavo in quel momento e se avessero detto questa cosa a mio figlio e se lo facessero a mio figlio, per dire, e in questo modo poi diventa spontaneo, no? Non c'è bisogno di stare a pensare. E quindi, e una volta mi ricordo, avevo grossi problemi con un ragazzino, ma tanto, questo si arrampicava sui banchi, e io andavo in classe che ero arrabbiata perché già sapevo come sarebbe andato qui. Il sacerdote mi disse: vai dentro, fatti il segno della croce, vai dentro e cerca di amarlo appunto come se fosse un figlio. Però sai, se fa presto ad amare i ragazzini bravi, quindi è più difficile amare quello che non. Lo sapete che più io mi avvicino, più erano così, più mi avvicinavo a loro, e poi avevo delle grandi soddisfazioni perché loro si sentivano amati. Allora dico, io non ho fatto politica perché sono ignorante in politica, però credo che anche quella sia stata una politica della qualunquista, perché qualcuno qualche volta mi ha detto che era una qualunquista, sì, probabilmente una qualunquista, ma se qualche segno ho gettato e qualche. Poi un'altra cosa importante, io ho insegnato una materia particolare, educazione musicale. Beh. Che è una materia considerata di serie Z in genere, no? Eppure vi assicuro che ho cercato di dare quello che non avrebbero avuto mai se in 3 anni non avessi insegnato loro certe cose. Usciti dalla terza media non avrebbero più avuto certe cose, che non sono solo nozioni, cioè, quando incontro un ragazzino e dice, sai, vorrei ancora vado all'opera, vado a vedere. Io mi sento, non so. L'altro giorno ho incontrato uno al bar, mi ha detto, ti ricordi di me, io sono Claudio. Ah, ciao, come stai così? Dico, in che classe stai? Con chi insegnasci? Ma io quello mi ricordo. Dico, però mi hai riconosciuto. Ah, beh, sì. Insegnavi a suonare flauto e mi ha detto questo. E poi quando entravi con la chitarra e ci facevi cantare, io impazzivo. Adesso, ripeto, non voglio rimettermi in una luce diversa, però mi sono sentita sempre invece inferiore a tutti come insegnante perché non mi sono laureata. Sono diplomata in pianoforte ma non ho la laurea. Quindi di fronte agli altri colleghi pure laureati, pluri laureati eccetera, mi sentivo sempre di serie zero. Però loro in realtà non mi ci hanno fatto sentire, perché amavano forse me, e con me amavano anche la materia. Ho studiato ieri sera per lei. Questa è stata una grande soddisfazione, però ripeto, io politica non l'ho mai fatta. Aiutatemi voi.
L'hai
fatto. Lo dici tu perché no?
L'hai fatto.
Educare alla bellezza. L'amore per la vita attraverso i canti sacri e profani. Fare questa. Io andavo con la chitarra e cantavo i canti sacri. Però univo insieme ai canti profani perché tutti e due hanno lo stesso moccolo, arrivano tutti allo stesso
punto. E gli hai tirato fuori la voce.
Gli hai tirato fuori la voce.
Ok, grazie.
L'amore per la vita.
Grazie, brava.
Prego.
Vediamo se c'è Roberto, adesso, qualcun altro che voglia pensa di intervenire? No. Francesco, sì, Francesco. E poi ci sta Massimo e poi c'è Giulio, dobbiamo dargli 8-10 minuti.
Poi c'è la messa.
Allora, ok, allora, Roberto, brevi e compendiosi.
Roberto, volevo dire che la nostra amica, che c'è anche la laurea della terza età, quindi è contenta. E poi così continuare per te e per gli altri. E poi, ecco, io stavo pensando che il quadro che emerge, diciamo, è da un lato è un po' molto pessimista, no? Nella situazione soprattutto in cui si vive a livello nazionale e internazionale. E con tutte le nostre buone intenzioni ci sembra sì, senza via di bocco. E pensavo un po' alla lettura di oggi, poi non so, adesso alla messa prenderemo la lettura di oggi o quella di domani domenica, ma insomma poi sono in
teatro. Parla di oggi.
Se volete per me anche quella
da
domani.
Oggi è oggi, scusate. Ma tanto sono interprocessi, quindi sono molto
interessato.
E appunto, proprio ripensando a questa, la liturgia del Vangelo, insomma, e lì c'è il Magnificat, e che da una parte, insomma, sembrerebbe qualche cosa, ecco, se uno lo legge così a prima vista, dice, ma di che sta parlando? I ricchi che sono rovesciati, i loro orrori, ma quando mai? Questi arricchiscono tutti i rapporti, vediamo, arricchiscono sempre di più, insomma, il potere quindi si rafforza sempre di più. Dall'altro però, se uno va più a fondo, almeno così io ritengo, e lì è uno stravolgimento che comincia proprio dalle nostre coscienze personali, comincia dal nostro atteggiamento di vita, e è lì che si ritrova la forza, la linfa, insomma, per andare avanti. E questo è una prima cosa, penso, importante di cambiare la mentalità già in noi stessi, come guardare le cose, come rapportarsi. Ma il tutto poi viene appoggiato su quello che è l'intervento divino, e quello è la parte fondamentale, l'intervento divino che avviene nel contesto anche così negativo che ci appare, insomma, e sostanzialmente poi è la messa col sacrificio, e Gesù se con la rose e fiori non si sacrificava, insomma, quindi è la carne di Gesù Cristo, il sangue che poi ci riprova, insomma, e penso che noi bisogna andare avanti e affrontare queste situazioni, diciamo, proprio con questo atteggiamento, che è un atteggiamento personale ma anche rivolto agli altri, un atteggiamento di guardare in maniera differente alle cose e con un radicamento, diciamo, di fede che è sulla roccia di vita, insomma, ecco.
Grazie Roberto. Francesco.
Allora, noi siamo qui oggi a parlare della crisi della politica, soprattutto della partecipazione popolare. Beh, insomma, l'impressione che ho ascoltando un po' tanti discorsi delle persone che mi capita di incontrare tutti i giorni, e che tutto sommato ci sia un certo pessimismo verso il considerare la partecipazione del popolo, quindi la democrazia una cosa buona, questo soprattutto di fronte all'avanzare un po' in Italia e in altri paesi di queste forze populiste, discutendo così con un mio amico, lui sosteneva che forse è bene che il popolo non partecipi, se le conseguenze devono essere queste. Poi diceva, lui mi citava il discorso di un suo amico, dice, un mio amico di sinistra, il quale diceva, qua forse bisogna fare qualcosa, non si può far votare tutti quanti, magari solo quelli che hanno un titolo di studio adeguato,
sono tutti di sinistra.
Una cultura a livello sufficiente.
Agli immigrati.
Io non dovrei allora votare.
No. Agli immigrati, per dargli la cittadinanza e dunque anche il diritto di voto, che fanno l'esame sulla Costituzione. Agli italiani voglio vedere che un'impressione andrebbe fatta.
E adesso fondamentalmente non mi convincono questi discorsi.
No, siamo d'accordo.
Però certo mi viene posto un problema a cui io devo saper rispondere, insomma, in cui in qualche modo, cioè, non posso far finta di non vedere. Certo, probabilmente non è solo un problema di cultura, di titolo di studio che uno può avere o non può avere. Appunto. un po' le scelte, la libertà di ognuno un po' e poi è condizionata dal contesto in cui vive, dalle strutture, anche dalle idee dominanti, soprattutto mi chiedo in genere le persone, la gente, quali sono le possibilità, le opportunità che ha di formarsi una coscienza politica. Noi tutto sommato ci abbiamo questa, per tante altre persone non lo so, forse non ce l'hanno proprio. Poi un'altra cosa. Un'altra cosa che volevo dire, parliamo di partecipazione, partecipazione alla politica. Forse io penso che il problema non è solo che la gente non partecipa, le persone non partecipano alla politica, un po' non hanno la possibilità, forse un po' anche non vogliono, non interessa. E bisogna vedere anche come, perché io ho l'impressione che anche quando nei casi in cui si cerca di partecipare alla vita politica del proprio paese, o comunque in qualche modo ce ne si interessa, è sempre sulla base dei propri bisogni, interessi magari anche legittimi, difesa dei propri diritti magari anche legittima, però sempre in una visuale che è al centro se stesso. E forse io penso che è un problema proprio di atteggiamento spirituale di fondo che può permettere il rinascere di una politica diversa, ossia la cosa importante è che uno non si preoccupi solo dei propri problemi, ma sia disposto anche a preoccuparsi dei problemi degli altri, di quelli che stanno peggio. Al di fuori di questo non penso che sia possibile vedere un rinascere della politica. Uno, per quanti problemi abbia, c'è sempre qualcuno che sta peggio. Ci sono sempre altre situazioni al di fuori della propria che bisogna conoscere e in qualche modo bisogna per la quale bisogna fare qualcosa. Anche chi sta molto male intorno a sé ci avrà tante altre persone che stanno nella stessa situazione. Allora, l'alternativa è preoccuparsi di uscire dai propri problemi, dal proprio stato di bisogno individualmente, oppure farlo insieme a tutti gli altri. Penso che questa è una cosa fondamentale per una rinascita della politica.
Okay. E per ultimo Massimo, sì. E poi Giulio per 5 minuti.
Queste ultime cose che diceva Francesco e il Giulio che ha richiamato ancora una volta il discorso alla Thatcher, l'individuo, è chiaro che dietro la Thatcher, Reagan, la scuola di Chicago, l'ultraliberismo, quindi l'individuo in quanto mi faccio il mio interesse, non esercito il mio diritto, come diceva Francesco, che è una cosa non legittima, doverosa, ma mi faccio i cavoli miei, il mio interesse, quale che sia, a qualunque costo. Però insomma, attenzione, perché ci sono delle, sai, individuo e società, gruppo e cosa, si può intendere in tanti modi. Voglio dire, i tre che erano osannati dalle folle, si parlava sempre di socialità, di popolo, di nazione, mai di individuo. E sappiamo quello che è stato. Prendi in economia.
Le parole vere, però, come diceva lei all'inizio, però.
Sì, ma l'eugenetica.
La verità la dico io. Io Mussolini, io Hitler sono
sì,
la verità.
Perché io sono l'incarnazione, l'esponente del gruppo, della nazione, del sangue, della società, del popolo, del proletariato. Questo è un altro discorso. Però i testi sono i testi. Si parla di appunto non l'individualismo liberale, ma della collettività, dell'interesse di una collettività identificata come che fosse identificata. Adesso un piccolo, ma no, stavo dicendo, l'eugenetica nasce nel socialismo nordico inglese eccetera e porta a Auschwitz,
certo.
Insomma, andiamoci piano con le buone intenzioni, non su migliorare le cose. Adesso metti in economia, cioè, la microeconomia e la macroeconomia. La microeconomia ti dice che le scelte che farebbe un uomo razionale, che poi non esiste, ma insomma, io ho queste scarpe, le posso ancora portare qualche mese, me le tengo, perché non vado a spendere per una cosa che non mi serve ancora, eccetera. La macroeconomia è quella che ti dice come funziona il tutto, e il tutto funziona che le fabbriche devono produrre tanto e gli operai devono essere ben pagati perché devono poter avere i soldi per comprare quello che producono le fabbriche. Se tu non te, se tu te vieni le scarpe vecchie e non te compri le scarpe nuove, stai sabotando il benessere mondiale. Questo è il consumismo, ma il consumismo è figlio di uno, di uno studio, ma questa è la macroeconomia, questo può. Allora, io non lo so, io continuo a volermi tenere le scarpe e non mi interessa molto se sto sabotando il benessere mondiale, perché ci credo poco, però i testi di tutte le università mondiali questo raccontano. Adesso, finché non saranno sostituiti dal testo di solidarietà,
se lo metti in dubbio ti dicono che tu sei per la decrescita felice. Sei
la decrescita felice,
no?
La decrescita felice, lascia perdere, perché questo è diventato uno slogan di certa gente con la quale non mi piacerebbe pranzare. Però allora, attenzione a come si usano le parole, perché la manomissione delle parole chi la ricordava? Poi del resto è quello che ci ha insegnato io, attenzione a quelle cose. Quindi l'individuo e il gruppo, la fraternità è un discorso serio, tra individuo e gruppo, andiamoci piano. Vabbè, okay. Contraddizioni che ti vengono in mente.
Grazie, Marco.
Posso fare una risata?
Sì.
Che ci vuole, insomma, no, nel senso.
Anche perché una risata li seppellirà.
No,
poi volevo dire
non voglio questo, non voglio. Allora, io sono stata male tanto tempo, sono stata con la gamba ingessata, con una mia amica carissima che mi è venuta ad aiutare a mettere a posto, perché sono di un disordine pazzesco. Poi sai con la scusa che stavo male,
certo.
La cosa era pure aumentata. E ha tirato fuori tutte le scatolette, le cose di roba scaduta, eccetera, eccetera. Dietro da un certo, vabbè, non ve sto raccontando. E mi ha messo tutto a posto in ordine. Io che ho fatto? Che ho dovuto fare? Sono stata costretta. Da qui tutte le scatolette le ho messe, ho messo uno
scolapolo. La crescita felice.
No, al contrario. No, ho detto sono stata una benefattrice invece, perché mi dovevo consolare in qualche modo. E da lì che levavo scatolette di tonno, scatolette di mais, scatolette qua, li facevo scolare bene e poi nella compostata, no? Per mandarla all'umido. Mi sono sentita meno colpa perché c'è l'umido, per fortuna, adesso. Quindi meno colpevole. Non so se... Poi comincia a dire, ma io però questo modo ho incrementato, ho aiutato chi? Quelli delle fabbriche, ho aiutato,
certo,
il negoziante
che, ti scrivono,
ma vedevo sentire tanti
che scade dopo una settimana,
mi hanno fatto compri solo stupidaggini, compri solo neanche ci avessi tanta gente,
ma le cose scadute,
ma non lo dovevo comprare. Io mi vado ad avere sempre casa piena di gente, piena di amici che entravano, quindi sono stata di là purtroppo a comprare, perché veniva gente, io venivo le cose finivano. Questa cosa purtroppo mi è rimasta. Allora mi sento in colpa in un certo senso, però ho cercato di tirarmi su moralmente e dire no, ho incrementato, ho aiutato, ho negoziato, io non così, se non mi sentivo.
Hai fatto male!
Mi ha fatto sprofondare,
hai fatto male. Un sacco di roba che si può usare al massimo. No, cioè, dovrebbero votare solo le persone istruite, colte, eccetera, eccetera. No, che ci pare tutti. Però volevo ricordare una. Maschi bianchi.
La volta che ci siamo.
C'è una cosa assurda che ai neri gli facciamo l'esame.
Allora, padre Corradino una volta scrisse un articolo su Stella Matutina e giustificava il fatto che in certe situazioni poi ci si rivolgesse al comunismo, eccetera, eccetera. Allora, qualcuno gli scrisse, ma dice, ma questo non si può sostenere questo. E poi allora è anche reversibile, nel senso che allora in determinate condizioni, eccetera, si può anche andare a destra, cosa e tutto. Corradino rispose: no, punto. A destra ci si va solo per ignoranza, punto.
Ok, grazie. Giulio,
puoi spiegare?
Allora sfalsano telegrafico.
No, telegrafico.
E devo essere. Devi essere. La Gianna è importantissimo quello che hai detto, cioè l'importanza la Ginsburg del linguaggio, cioè in politica una delle tante cose che diceva Corradino è l'importanza delle parole. Si fa con le parole. La politica si fa con le parole. Ho scritte, ho dette, eccetera.
Il discorso buono è il discorso
che allora, se le parole sono se le parole non sono vere, come dicevi tu, sono false. Oggi abbiamo questa rete che fanno di tutto con questa rete, no? Ma io sono effettivamente il motivo per cui faccio molta formazione politica è questo. Cioè, sono convinto che ci sia bisogno di una rialfabetizzazione autentica della politica, cominciare dalla parola politica, perché secondo me non è affatto vero che siamo tutti d'accordo. Libertà che significa? Fa quello che ti pare? No. Uguaglianza che significa? Tutti uguali, quelli onesti, bravi, professionali, pagati allo stesso modo. Io con i sindacati ho litigato 40 anni su questa cosa, eccetera eccetera, fraternità, solidarietà, dire, fare. Mi ricordo il Vangelo e la liturgia di domenica scorsa, chi era? San Giovanni, che gli facevano le domande: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ma noi che cosa dobbiamo fare? E San Giovanni mica gli dice, mica gli fa una teoria, una dottrina, un discorso filosofo. No, no, tu c'hai i soldi e da vestirti, dividilo con chi non ce l'ha. Tu c'hai potere perché sei militare, non te ne approfittare, accontentati dei due, no, eccetera, eccetera, accontentati della pace. Fare, dire e fare, la contrapposizione nel linguaggio è fondamentale. Cioè il cristiano dovrebbe essere in questo un testimone, no, quando parla, poi deve farla quella cosa che dice, perdonare, eccetera, eccetera, sì, bisogna fare. E qui Suana, anche lei, insomma, lei è ancora sulla formazione, sulla necessità della formazione, se no dice, insomma, ci diventiamo le istituzioni, non è che la politica la possiamo delegare alle istituzioni e noi ce ne freghiamo, noi siamo tutti impegnati, no? Edmondo parlava di Moro, capirai, mi chiami, Edmondo è andato via, no, ecco. Ma insomma noi ne abbiamo parlato, come tu dici, come si fa, insomma persone così ci sono ancora e come è scomparsa, insomma, la politica è scomparsa, è dominata dall'economia, anzi io dico dalla finanza. E io qui dico, bisogna abituarsi ad andare alle cause, come fermare questo consumanesimo, questo consumanesimo. E qui noi prima, tu non c'eri, abbiamo parlato di questa rivoluzione passiva, cioè noi siamo immersi in una cultura che risale, appunto, vi dicevo, da Reagan e Thatcher, cioè dagli anni Ottanta, in cui vale l'individuo, ma è nella politica, Corradino diceva, è fondamentale il rapporto, la visione che tu hai dell'altro. Se c'hai dell'altro, se tu hai dell'altro una visione negativa, l'altro è
nella migliore delle ipotesi un concorrente, insomma, più spesso un nemico, un avversario, ma insomma che tu solo per bon ton lo sopporti. Infatti viene fuori la parola tolleranza come un grande valore etico. La tollerare in italiano significa sopportare, io te sopporto, se non ci fossi sarebbe meglio, però
lo dice pure.
Però ti tollero ed è già una cosa considerata
sopportare pazientemente,
vabbè. Per cui abbiamo parlato di questo prima. Pino Baldassarri parlava, citava l'Evangelium Gaudium. Io secondo me, guarda, noi una riflessione, noi dobbiamo trovare il modo, dove sta? Trovare il modo un giorno di dare uno spazio per fare una riflessione approfondita sulla portata anche politica di sto Papa Francesco. Guardate che noi siamo in presenza di un fatto eccezionale nella storia della Chiesa, eh? Questo non torna al Concilio, questo torna al Vangelo, che è una cosa un po' diversa. Noi siamo in presenza di un dono dello Spirito autentico, che veramente che ce l'ha dato, e che lo conservi e lo protegga dai pericoli che lui proprio che va incontro. Ma noi dobbiamo farla una riflessione approfondita sulla portata, che cosa significa tornare al Vangelo, non al Concilio, al Vangelo. Significa veramente introdurre degli elementi di rivoluzione rispetto alla situazione del mondo come è oggi. Pino Magrini, crisi dei valori, dei luoghi antropologici, famiglia e scuola. Ma ragazzi, ma la famiglia e la scuola un tempo collaboravano, un tempo se un ragazzo arrivava a casa con una nota erano cavoli suoi. Oggi i genitori il giorno dopo vanno ad aggredire i professori, per cui i luoghi formativi di base, che so, famiglia, scuola, poi anche il lavoro, anche se io lavoravo in un posto dove un certo Pierluigi Celli, che molti conoscono, sosteneva che l'azienda non è un luogo antropologico, per cui faceva l'elogio dei figli di puttana, e che era il titolo di un suo articolo di fondo apparso sul Corriere della Sera il giorno in cui lui aveva organizzato un momento formativo. Era il tempo di Tangentopoli, aveva chiamato la persona più seria del pool di Milano, e lui ai dirigenti, era una cosa di 400 dirigenti in un teatro enorme a Piazza Verdi che c'era, e lui aveva fatto distribuire ai dirigenti questo suo articolo in cui diceva sostanzialmente che l'azienda, cioè il luogo di lavoro, come se il lavoro fosse una cosa marginale per la persona, ma non è un luogo antropologico, così si esprimeva, perché i rapporti non te li sei scelti, te li trovi e sono tutti dominati dall'interesse personale, per cui figlio di puttana va bene, essere un po' figli di puttana in azienda va bene. Questo è il direttore del personale nel momento in cui ti faceva un intervento formativo contro la corruzione, che all'epoca era una cosa pazzesca, avevamo i consiglieri di amministrazione che andavano in galera, eccetera eccetera. Per cui figurati, se è chiaro che occorre ripotenziare i luoghi. Ma qui siamo le famiglie, quando parliamo di famiglia, noi che qui parliamo di cose che ormai sono diverse da quelle che abbiamo conosciuto noi. Famiglia come impianto stabile, diciamo, stabile, tutto può succedere, ma chi un tempo creava famiglia pensava di aver fatto una scelta stabile, duratura. I giovani non ci pensano proprio. No.
L'ultima cosa.
Sì. Giordani padre, magnifica, la profezia non è la previsione del futuro, la profezia è nel magnifica, Maria dice i potenti sono caduti dai loro droni, i poveri lo dice al presente, cioè è già in atto. Il profeta è colui che vede cose che gli altri non vedono, e lui le vede non perché è più intelligente, ma perché le ha ascoltate da Dio che gliel'ha detto. Infatti i profeti, come diceva lui, fanno quasi tutti una brutta fine, no, sempre, no, a cominciare da Gesù. Ultima cosa, che beh, sempre Francesco, sempre sul potenziamento, come si fa a insegnare, beh, tutto il discorso dell'insegnamento, a insegnare ad amare, se la, tu vuoi pensare quello che ha detto lei sulla scuola, voi pensate solo, se la scuola fosse fondata sul concetto che l'insegnante, il principale obiettivo è quello di far amare la materia, non le trasmettere notizie che tu tra l'altro te scordi e che oggi i ragazzi ci hanno in tasca perché tirano il telefonino, ci hanno mille enciclopedie, ce le hanno in tasca, non le, ma far amare la materia sarebbe una rivoluzione. A proposito di quello, e ultima cosa, l'importanza della, con anch'io finisco con una cosa così, io una volta zoomando sono arrivata a un filmetto che era carino, una commediola tutta incentrata sul fatto che due giovani si lasciavano, si rimettevano insieme, si lasciavano, finale, scena finale, lui che dice sta questa volta ti sposo, risposta della ragazza: prima fammi vedere che paghi le tasse regolarmente, poi ti sposo. Tende. Così finiva la... Allora, in America, certo l'America non è che sia il nostro mito, però su certe cose, ragazzi, pagare le tasse, in America tu se non paghi le tasse, non lo dici al tuo migliore amico perché perdi l'amico. In Italia se dici che paghi le tasse fai la figura del fesso.
Allora,
per le tasse
nel nostro laboratorio
cosa si può fare per migliorare? A pagare tasse,
non sposare.
Nel nostro laboratorio la prossima fine mese di gennaio, con l'introduzione di Francesco, cercheremo di approfondire alcune cose di cui abbiamo parlato, ma le chiariremo meglio ulteriormente, scaveremo fondamenti e valori basilari per una vivenza democratica. Beh, che significa libertà, fraternità, uguaglianza, laicità, lo tradurrà lui e lo faremo.
Che sarebbe il 19 gennaio?
No, il 26. Il 26, io ho scritto 26 gennaio, sempre l'ultimo. La seconda cosa